ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Amici e ascoltatori, ben trovati. Il saluto da Roma vi arriva da Luca Collodi, con Gustavo Messina per la parte tecnica e con Stefano Sparro in regia. Partiamo con la prima notizia di oggi, gli stati generali per la natalità che sono in corso all'auditorium della conciliazione a Roma. Parleremo poi della ripresa dei pellegrinaggi in treno per Lourdes, ma questa ripresa è molto particolare perché il primo treno che partirà per Lourdes sarà un treno dei bambini in pellegrinaggio con le loro famiglie a Lourdes, e il tutto è curato dalla Fondazione Treni Storici delle Ferrovie dello Stato Italiano. E poi parliamo di un convegno che si aprirà domani a Roma su clima, salute e alimentazione. Cercheremo di parlare di sostenibilità in agricoltura. Come detto, amici ascoltatori, sono da questa mattina in corso a Roma, all'Auditorium della Conciliazione, gli stati generali della natalità. Un episodio avvenuto questa mattina, una contestazione di una minoranza di studenti presenti all'interno dell'auditorium. Su questo il commento di Gigi De Palo. In sostanza, questa parte di studenti non ha voluto far parlare la ministra per la famiglia Eugenia Roccella durante la prima giornata degli stati generali per la natalità, e il presidente della Fondazione per la Natalità, Gigi De Palo, ha detto: prendiamo le distanze dall'attacco alla ministra Roccella. Noi però andiamo oltre, perché andiamo a capire di cosa si tratta, cosa sono gli stati generali della natalità. E allora, grazie a Marco Guerra, abbiamo intercettato in una pausa dei lavori Gianluigi De Palo, appunto il presidente dei lavori per la natalità. Ascoltiamo.
Più giovani, più futuro, il motto del 2024. Che strada si è fatta in questo anno che è passato dagli ultimi stati generali?
Noi continuiamo a essere un pungolo, a rompere le scatole, a far sentire la nostra voce, ad attirare l'attenzione sul tema della natalità, perché se ne parla sempre in termini di analisi. Poi però la sintesi è difficile a farsi, e quindi che cosa succede? Succede che conosciamo la teoria, ma poi nella pratica non riusciamo a invertire questa tendenza. Che cosa abbiamo? Abbiamo meno 14.000 bambini rispetto allo scorso anno. Abbiamo che stiamo andando contro un muro a velocità elevata e non vediamo i segni di frenata sull'asfalto. Allora, siamo qui per ribadire, per insistere, per cercare di far capire che dobbiamo inventarci qualcosa. Allora, oggi noi proporremo un'agenzia per la natalità, perché bisogna anche cercare di trasformare tutte queste idee in concretezza. E l'obiettivo è un po' questo, perché lo facciamo per i nostri figli, non è che abbiamo siamo tutti volontari, siamo tutti mamma e papà preoccupati.
La Fondazione per la Natalità è stata un pungolo, qualcosa è stato ottenuto, qualcosa si è fatto, come l'assegno unico familiare. C'è ancora però tantissima strada da fare.
L'assegno unico, come è stato realizzato, era l'inizio dell'assegno unico, doveva continuare, dovevano esserci messi più soldi ogni anno, doveva, a nostro modo di vedere, essere matchato con una parvenza di progressività fiscale, perché erano state tolte le detrazioni, mentre invece tutto questo non è stato fatto. È chiaro che così l'assegno unico è un qualcosa che sta aiutando le famiglie, ma soprattutto per contrastare la povertà, non per progettare famiglia, non per far ripartire le nascite. Quindi è diventata purtroppo una misura sociale e non familiare, non di anticipare la criticità, anticipare il problema.
Politiche edilizie, aiuti diretti alle famiglie e anche conciliazione lavoro-famiglia sono tanti punti che possono contribuire. In altri paesi queste ricette hanno funzionato?
Allora, noi sappiamo che una ricetta funziona, che è quella francese, perché è l'unica che ha un tasso di 1,8, e sappiamo che quando hanno diminuito le risorse per il quoziente familiare è diminuita anche il tasso di natalità. Quoziente familiare funziona. Io dico, cambiamogli nome, troviamo una via italiana al quoziente familiare, ma cerchiamo di farlo. Quoziente familiare, precarietà dei giovani al lavoro, possibilità di accesso alla prima casa, asili nido, congedi parentali, le ricette le conosciamo, il problema è metterle in pratica. Cioè, quello che manca non è la riflessione, è l'attuazione.
Domani presenzierà anche Papa Francesco con un importante intervento. Perché è importante la sua presenza?
Ma è importante perché Papa Francesco ci aiuta ad attirare l'attenzione su questo tema e noi siamo contenti, perché tutte le volte che interviene comunque offre una chiave di lettura nuova, che non è solo la solita diatriba che i cattolici portano avanti spesso e volentieri tra è una questione solo economica, no, è una questione solo culturale. Il Papa riesce a mettere insieme questione economica e questione culturale, facendo capire che a un problema complesso la risposta deve essere complessa. Come dice lui, non è questione di occupare spazi ma generare processi. Ecco, noi siamo qui per provare a generare un processo per i nostri figli.
Ecco, in conclusione, proprio riguardo alla questione culturale, vi state confrontando anche con intellettuali, artisti, giornalisti. C'è una questione anche culturale e può essere affrontata mostrando la bellezza della genitorialità e della famiglia?
Sono collegate. Noi fino a quando non toglieremo il problema che la nascita di un figlio è la seconda causa di povertà in Italia, hai voglia a insistere sull'aspetto culturale. Quindi noi sicuramente stiamo facendo una narrazione diversa rispetto al passato, perché siamo convinti che se uno fa un figlio non è per fare la pensione o per la previdenza, ma perché è bello, perché chi l'ha fatto. E quindi cerchiamo di far capire, di raccontare anche questa narrazione da parte di tutti i personaggi intellettuali che raccontino appunto questo aspetto. Dall'altra parte però siamo profondamente convinti che dobbiamo togliere, diciamo, gli alibi economici, perché oggettivamente in Italia questo alibi non è tanto un alibi, ma è qualcosa di estremamente concreto che mina la fiducia nel futuro dei giovani.
E noi ringraziamo il presidente della Fondazione per la Natalità, Gianluigi De Palo. Una frase che è emersa dai lavori di questa mattina: pensate, amici ascoltatori, nel 2050 ogni 100 giovani ci saranno 300 anziani in Italia, e questo giustifica i lavori degli Stati Generali per favorire la natalità in Italia. Ricordiamo domani l'arrivo di Papa Francesco ai lavori intorno alle 8:30. Noi dalle 8:30 saremo in diretta sulla Radio Vaticana per seguire l'intervento del Papa agli Stati Generali della natalità. Andiamo in treno, ora sono le 16:13, amici ascoltatori, andiamo in treno, il treno dei bambini, un treno promosso dall'Unitalsi in collaborazione con la Fondazione Treni Storici delle Ferrovie dello Stato italiane, per un pellegrinaggio che porterà i bambini e le loro famiglie a Lourdes. È un primo treno che riparte dopo la pandemia, saranno circa 175 i bambini accompagnati da genitori, volontari, medici e sacerdoti che partiranno il 16 maggio prossimo per Lourdes grazie a un accordo con la nuova società delle Ferrovie dello Stato, una fondazione dedicata ai treni storici e in particolare al turismo e agli eventi religiosi. Presente alla conferenza stampa di presentazione di questo evento anche Monsignor Liberio Andreatta, che è il presidente della Fondazione Ferrovie dello Stato, che ha detto: durante il viaggio ci si prepara all'incontro con la Madonna. Noi eravamo presenti con Michele Raviar e abbiamo intercettato Rocco Palese, che è il presidente nazionale di Unitalsi. Ascoltiamolo.
È un pellegrinaggio che abbiamo organizzato ormai da tempo, questo pellegrinaggio a Lourdes dei piccoli. si svolgerà con due treni che partiranno da Reggio Calabria per raccogliere i pellegrini nella fascia tirrenica e invece da Bari per raccogliere tutti i pellegrini della fascia adriatica. È un pellegrinaggio che volevamo da tempo. Noi abitualmente facciamo il pellegrinaggio con i piccoli, per negli ultimi anni per ovvie ragioni abbiamo dovuto sospendere questi eventi così per noi importanti, che rientrano in un progetto ancora più grande che quotidianamente seguiamo su tutto il territorio nazionale, che è il progetto proprio dei piccoli, dove raccogliamo soprattutto famiglie che hanno dei bambini ricoverati in ospedali pediatrici nelle principali città, Roma, Napoli, Genova, Milano, a Barletta. E quindi attraverso questa conoscenza che sempre più abbiamo con bambini che portano anche delle sofferenze, è ritornata questa esigenza, direi, di dover vivere un pellegrinaggio con loro, adatto a loro, con un linguaggio tutto loro. Infatti questo pellegrinaggio parte in un ambiente fantastico, che è quello della favola di Pinocchio, con i personaggi legati alla favola di Pinocchio, con dei costumi cuciti appositamente da nostre volontarie che vestiranno i nostri personaggi sul treno. E poi quando arriveremo a Lourdes ci svestiremo un po' da questo ambiente fantastico, perché Lourdes non ha bisogno di fantasticare, ma è realtà, è incontrare la mamma, incontrare il suo grande amore. Noi crediamo che molti di questi genitori che portano dei bambini anche in difficoltà avranno molto da chiedere, che sicuramente avranno anche, riceveranno molto dall'incontro con Maria sotto la grotta, e quindi vivremo un pellegrinaggio adatto ai bambini, con quello che abitualmente si fa a Lourdes nei nostri pellegrinaggi.
Quanti saranno i bambini che parteciperanno?
I bambini sono circa 175, con 150 genitori, oltre 150 volontari, con medici, sacerdoti. Abbiamo anche dei bambini un po' gravi che porteremo con noi, perché non possiamo fermarci di fronte anche alle difficoltà grandi, quindi ci stiamo attrezzando per portare anche dei bambini con uno stato di sofferenza importante.
Questo treno segna anche una nuova fase del rapporto con le Ferrovie dello Stato.
Intanto siamo contenti e siamo molto fiduciosi, perché attraverso i colloqui che stiamo avendo da qualche mese con loro raccogliamo questa loro volontà di migliorare ulteriormente questo segmento del viaggio in treno. Ci venivano fornite delle carrozze ex Intercity attrezzate per noi. Oggi il progetto invece di questa società nuova all'interno di Trenitalia, che è Treni Turistici, ci dà fiducia, perché significa offrire un materiale decisamente migliore e più confacente anche per noi che dobbiamo viaggiare, considerando che per esempio dalla Sicilia si viaggia per oltre 40 ore, quindi con due notti, quindi avere un materiale decisamente migliore per noi è importante.
Grazie a Rocco Palese, presidente nazionale dell'Unitalsi, che ci ha presentato questo rinnovato pellegrinaggio in treno, in questo caso dei bambini a Lourdes. Alla conferenza stampa di presentazione era presente anche Luigi Cantamessa, amministratore delegato di Treni Turistici Italiani delle Ferrovie dello Stato. Ha detto che il pellegrinaggio oggi è un'esigenza. E ha continuato Cantamessa, amministratore di Treni Turistici Italiani delle Ferrovie dello Stato, che ci saranno anche altri percorsi. Oltre che Lourdes, le Ferrovie dello Stato organizzeranno treni di pellegrinaggio anche a Loreto e ad Assisi. A parlare anche Monsignor Liberio Andreatta, già amministratore delegato dell'Opera Romana Pellegrinaggi, oggi presidente della Fondazione Ferrovie dello Stato, che dice: nel treno ci si prepara per andare a Lourdes, si crea un clima di gioia, un clima di popolo con canti e conoscenze umane. Questo è il treno che partirà da Roma Ostiense il 16 maggio prossimo. E cambiamo decisamente argomento, perché torniamo a parlare di clima, ma in particolare in questo caso l'abbinamento clima, salute e alimentazione. Dovremmo essere già in collegamento con Carlo Alberto Pratesi, presidente dell'Istituto Europeo di Innovazione per la Sostenibilità. Pratesi, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Buonasera. Buonasera a tutti.
Stiamo parlando di un incontro che partirà domani, se non vado errato, in programma il 10 e l'11 maggio a Roma, in collaborazione, promosso in collaborazione con il Fondo Internazionale dello Sviluppo Agricolo dell'ONU e il supporto del Parlamento Europeo. È la terza edizione, ci saranno rappresentanti di istituzioni politiche, scienziati, professori accademici, aziende, società civile e anche rappresentanti del mondo dello sport. Tutto questo domani a Roma, a Palazzo Orsini, taverna, dal 10 all'11 maggio, un weekend in cui si parla di clima, salute e alimentazione. Di cosa si tratta, Pratesi? Poi le voglio fare alcune domande.
Sì, dunque si tratta di un incontro, appunto, che richiama anche l'importanza di vedersi di persona quando si vuole fare o avviare collaborazioni. Il concetto di salute, visto nel modo più olistico possibile, è oggi chiamato One Health, una salute, cioè salute del pianeta e salute delle persone che in qualche modo sono collegate tra di loro. Ecco il motivo per cui in due giorni avremo diversi ospiti che parleranno e si incontreranno, sia istituzionali, abbiamo tra l'altro il Ministro della Salute, ma anche aziende, grandi aziende, rappresentanti delle grandi associazioni, ONG, agenzie dell'ONU. L'idea è che tutti insieme possiamo fare la differenza, ma per potersi unire e collaborare dobbiamo incontrarci e vederci di persona. Non basta fare le cose online e non bastano le piattaforme, serve a volte la presenza fisica.
Pratesi, si parla quindi di rapporti tra clima, salute, alimentazione. Il tema dell'agricoltura immagino che sarà prioritario nel vostro incontro, o sbaglio?
Sì, esattamente così. L'idea è che dovremo garantire sempre di più cibo per le popolazioni, che come sappiamo è in aumento, senza con questo distruggere il pianeta, cosa che in qualche modo era successo negli anni passati con un tipo di agricoltura intensiva che ha generato dei danni ambientali e poi in definitiva anche all'uomo. Per poter ripensare i modelli anche agricoli serve innovazione, non solo innovazione tecnologica, ma anche innovazione nel modo in cui si produce il cibo, nel modo in cui si gestisce la filiera alimentare, dagli agricoltori fino ai consumatori finali, e quindi una nuova consapevolezza del valore del cibo, ma un cibo che deve essere prodotto non a discapito dell'ambiente, ma in maniera sostenibile. Questo è un po' il messaggio che vorremmo dare.
Presidente Pratesi, mi permetta ora un po' di domande che forse ci aiutano a capire meglio anche un po' il vostro lavoro. Quando si parla di queste cose, clima, salute, alimentazione, il dibattito nel Parlamento europeo, eccetera, qualcuno storge un po' il naso perché vede tutto ciò come una imposizione rispetto a quella che è la tradizione agricola di un paese, ad esempio come l'Italia, in quella che è la tradizione gastronomica di un paese. Io parlo dell'Italia, ma si può parlare, ogni paese ha una sua agricoltura, una sua tradizione economica, cioè una forzatura, una monopolizzazione, un contributo che magari di cui possono beneficiare grandi aziende e non il piccolo contadino o comunque la piccola azienda agricola. Voi cosa rispondete a queste critiche?
No, in realtà siamo tutti sulla stessa barca, piccoli agricoltori, grandi aziende, consumatori. L'idea della collaborazione è proprio di trovare una strada comune, certamente una strada che non può penalizzare le persone, per esempio quelli che lavorano in agricoltura, e quindi deve in qualche modo conciliare i vari interessi. Le soluzioni non sono state ancora tutte trovate, ma si è sulla buona strada. Per esempio nei paesi, diciamo, del sud del mondo, la tecnologia consente anche ai piccoli agricoltori di aumentare la loro produttività, le loro rese, senza con questo danneggiare il loro suolo. Oggi abbiamo delle esperienze interessantissime che utilizzano i droni, i dati, i sensori, i satelliti, proprio per aiutare chi opera in agricoltura a fare le cose con maggiore attenzione, perché il rischio di rovinare le risorse scarse che abbiamo, e forse la più grave, o meglio la più necessaria, è proprio l'acqua. Ecco, l'agricoltura utilizza tantissima acqua del pianeta, acqua potabile, quindi occorre centellinarla, e per farlo servono delle tecnologie, servono delle modalità che noi cerchiamo di trasferire a tutta la filiera alimentare.
I prodotti classici, quindi lei ci assicura che resteranno, cioè, mi perdoni, un piatto tipico come può essere una bistecca o altro per chi non mangia la carne, resteranno nella tradizione, certo, dei vari paesi?
Certo, resteranno, non solo, ma quello che va privilegiato è sempre la varietà. Non esistono alimenti buoni o cattivi, alimenti sostenibili o insostenibili. Ogni alimento ha la sua dignità, naturalmente le quantità, e questo lo vediamo anche a livello di alimentazione, vanno gestite in maniera corretta. Se tutta l'alimentazione si sposta su poche varietà di cibo, come in alcuni periodi è stato, questo genera dei elevati impatti. Se noi abbiamo la capacità di variare e di diversificare sia sul terreno ma anche a tavola la nostra alimentazione, unendo sia naturalmente prodotti tipici che altri, probabilmente avremo un vantaggio sia per la salute nostra che per quella del pianeta.
Presidente Pratesi, una ascoltatrice al 335 12 43 722 ci dice: saremo condannati a mangiare la farina di grilli?
No, la farina di grilli ancora non si usa molto, potrebbe essere una delle piccole varianti e delle nicchie. Una farina di grilli probabilmente vuol dire che qualcuno amerà avere delle proteine aggiuntive e potrà usare anche questo tipo di alimentazione, ma ripeto, nulla è per tutti e nulla è necessariamente meglio di altri. Non siamo negativi su nessuna forma di evoluzione. È chiaro che l'agricoltura e i prodotti tipici rimarranno il grosso di tutte le nostre alimentazioni e tutti noi avremo la voglia, la possibilità e la necessità di continuare a consumare. Gli insetti in alcune regioni del pianeta, in alcune situazioni, vengono apprezzati e vengono utilizzati, non è necessario vietarli. Sicuramente non vanno imposti ancora di più e soprattutto non vanno considerati come il piatto base. Sarà probabilmente un'eccezione che in alcuni casi verrà preferita in alcune situazioni specifiche.
Certo, mi sembra di capire, Presidente Pratesi, che il vostro sforzo, il vostro lavoro, questo convegno che partirà domani su clima, salute e alimentazione deve avere anche un aspetto, diciamo, di comunicazione alla società civile, che non mi sembra molto spesso in sintonia con queste innovazioni.
È verissimo, la realtà è che sono problemi molto complessi, ecco, quando si parla anche di sostenibilità, di aspetti sociali e ambientali della filiera agroalimentare, è molto facile o banalizzare o rimanere nella completa ignoranza. Noi quello che cerchiamo anche attraverso questo summit è di semplificare, di spiegare qual è la complessità delle scelte che dovremo fare e soprattutto non dare mai la sensazione che esista una strada giusta e una sbagliata o soluzioni semplici a situazioni molto complesse. Dar da mangiare alle persone, mantenerle in salute e senza con questo danneggiare il pianeta, quindi consentire al pianeta di continuare a ospitarci per i prossimi anni, decenni, ecco, questa è una sfida complessa. Proprio per quello è importante che tutti salgano a bordo, dai ricercatori, le università, le agenzie dell'ONU, la politica, i consumatori, però su una strada comune che va in qualche modo decisa insieme, senza ideologie, basandosi possibilmente il più possibile sulla scienza e senza dover rinunciare anche al gusto dell'alimentazione, che specialmente qui in Italia ha un valore enorme.
Insomma, una buona bistecca la continueremo a mangiare, mi sembra di capire.
Assolutamente, secondo me sì, tra l'altro la dieta mediterranea, come tutti sanno, la prevede, ovviamente una carne che non va, non deve diventare il piatto base magari di una o due volte al giorno, le dosi vanno ridotte per alcuni che forse hanno nel tempo esagerato, ma eliminarla non ha senso né da un punto di vista nutrizionale e incredibilmente neanche da un punto di vista della sostenibilità ambientale, perché la filiera zootecnica comunque è di supporto alle altre filiere. Senza la zootecnia mancherebbero per esempio i fertilizzanti naturali per l'agricoltura biologica, quindi va fatta un giusto equilibrio e questo richiede un po' di attenzione, quindi sia quando lo compriamo il cibo che quando lo cuciniamo e che quando decidiamo le sorti dell'agricoltura dobbiamo ricordare che è un orologio molto delicato in cui ogni rotellina è collegata ad altre e quindi non si può lavorare e fare proclami che siano troppo, come dire, semplicistici, perché non dobbiamo distruggere le cose molto buone che abbiamo creato in tutta la nostra evoluzione.
Presidente Pratesi, noi le crediamo sulla parola. Di tutto questo si parla domani e sabato a Roma, a Palazzo Orsini Taverna, per questo convegno su clima, salute e alimentazione. Grazie e veramente buon lavoro a questo punto.
Grazie, vi aspettiamo tutti domani e dopodomani.
Grazie, buon lavoro a Carlo Alberto Pratesi, presidente dell'Istituto Europeo di Innovazione per la Sostenibilità. Noi ci fermiamo qui perché è il momento di ascoltarci un ottimo brano musicale e poi torneremo con la seconda parte del Mondo alla Radio. Tony Esposito, Ritmo della Terra, ritmi partenopei per questo spazio dedicato a Erde Italia, all'ambiente, ma anche come oggi agli animali. Io saluto Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini, grazie per essere con noi in radio.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Avete animali a casa, Giuliano, tu hai un animale a casa?
Io ho avuto due gatti fino a qualche anno fa, adesso siamo solo noi bipedi.
Tiziana? Io sì, ho un piccolo animale, ho un chihuahua piccolino, si chiama Pilù.
Pilù, bene, salutiamo Pilù e poi abbiamo anche in regia forse qualcuno che ha qualche altro animale. Ecco, va benissimo il nostro assistente di regia o comunque collaboratore ci dice basto io in casa, perché avere un animale in casa è bello, ma certamente un animale va tenuto bene.
È bello, va tenuto bene, bisogna prendere un animale che sia adatto alla famiglia, perché non tutti gli animali sono adatti, per esempio, nella misura in cui si prende un cane, per esempio, un cane va preso pensando se ci sono bambini, se non ci sono bambini, se c'è uno spazio esterno, se questo cane può essere portato al guinzaglio da una persona che sia abbastanza forte per tenere al guinzaglio un animale, per esempio un molossoide, questi cani molto grandi, una persona anziana.
Vediamo per la strada dei cani che decidono di partire e che si tirano dietro il proprietario.
Esatto.
È brutto dire padrone?
No, non si dice padrone, si dice
tecnicamente si dice detentore dell'animale.
Sì. Detentore dell'animale.
Però adesso è in voga dire compagno. Compagno di vita.
Un compagno di strada.
Non arriviamo ancora al familiare, però sicuramente un compagno di vita.
Sì.
Il mondo cambia veramente. Va bene. No, è importante perché stiamo parlando, i nostri ascoltatori lo avranno capito, di animali.
Sì.
Di animali che teniamo in casa, di animali che hanno tra l'altro una utilità sociale, mi sembra.
Assolutamente una grande utilità. Noi quest'anno al Villaggio per la Terra abbiamo fatto un talk dedicato proprio a questo, che conduceva Paola Rivetta, nostra collega, e il talk si è aperto proprio con una relazione di una zoologa, Noemi Spagnoletti, che ha ricordato quanto la specie umana sia molto vicina dal punto di vista genetico non solo ai nostri parenti primati, cioè quindi agli scimpanzé. Pensa che il 98,6% del DNA di un uomo è simile a quello di uno scimpanzé, quindi veramente siamo molto molto vicini, ma non solo questo. Lei, tra l'altro, a Roma da poco c'è stata la Jane Goodall, no? Questa grandissima etologa che ha festeggiato i suoi 90 anni e che si batte proprio perché questi primati vengono utilizzati in un certo modo, vengono trattati bene negli zoo, vengono trattati con tutte le
allora io però vi fermo condizioni. Perché il tema è molto bello, molto interessante. Sì. Ma vi chiedo, e chiedo a Giuliano e poi a te,
sì,
non c'è il rischio di umanizzare troppo gli animali, certo, che teniamo in casa? Perché un conto è l'essere umano, ce lo dobbiamo dire, sarà politicamente poco corretto per alcuni, ma un conto è un animale, un conto è l'uomo, fermo restando che l'animale va rispettato in tutto e per tutto.
Guarda Luca, come in molte soluzioni che noi ambientalisti proponiamo, la cosa è molto logica e semplice. Ci sono tanti esseri viventi al mondo, ognuno ha il suo ruolo, al suo spazio. Ci sono casi in cui questi spazi si sovrappongono, come in questo caso gli animali domestici, gli animali d'affezione, perché poi fra i domestici sono anche quelli che hanno uno scopo economico, quindi gli allevamenti eccetera. Però questo non impedisce di interagire con questi animali col dovuto rispetto per una vita che si è evoluta come noi, tanti di loro prima di noi, e che può avere una vita piena, tranquilla, felice, diremmo noi con canoni umani, evitandogli stress, violenze che in passato purtroppo gli abbiamo inflitto, perché proprio li ritenevamo senza quella dignità. Ora chiamarla anima, chiamarla pensiero, chiamarla senzienza, chiamatela come vi pare, però chiaramente chiunque ha guardato negli occhi un qualunque animale capisce che lì c'è qualcosa.
Beh, c'è stata un po' una polemica in questi giorni, no? Su questa cosa dell'essere senzienti, diciamo che secondo noi sono
quello
senzienti.
Quello che a me fa pensare, se noi andiamo sui social e vediamo qualche fotografia mentre siamo in treno, viaggiamo, eccetera, quando è un momento di relax, spesso vediamo dei cani che sono vestiti come
quello, però umani. È un'altra cosa, è una cosa che infatti noi denunciamo.
Cani addirittura hanno gli occhiali da
quello,
sole.
Quello va denunciato, perché quello è il famoso acchiappa like, cioè queste persone sfruttano quegli animali, prendono quell'animale, gli mettono il vestitino, gli mettono il cappellino, gli mettono la cosa, ma quella è una cosa assolutamente deprovevole, veramente terribile, che va denunciata.
Si superi il rapporto uomo-animale in questo caso, c'è una proiezione sull'animale,
c'è chiaramente una proiezione, c'è chiaramente anche un problema psicologico del padrone, certo. In questo caso, perché imporre una cosa è proprio da padroni, ma c'è soprattutto lo stress sull'animale e anche sugli animali selvatici, quando vengono fatti quei video dove magari si obbliga a correre o a prendere da mangiare, ecco, anche quelli sono stress che noi non riusciamo a capire perché non siamo in sintonia con questi animali, però insomma un etologo lo può spiegare molto meglio di me.
Il primo contributo di questo nostro spazio è il rapporto appunto cane padrone.
Sì, ne abbiamo parlato con Massimo Perla, che insomma è un po' noto a tutti, è un educatore cinofilo, e lui ci spiega proprio quali sono, diciamo, il rapporto insomma che ci può essere appunto fra il cane e il suo proprietario.
Ascoltiamo.
Mi dicevi del proprietario che è più difficile educare un proprietario o un cane. Io dico che è molto più difficile educare un proprietario, perché il proprietario spesso ha molte convinzioni, ha il suo cane, lo conosce lui, è il mio, e molte volte non è così. Questa è una specie, va rispettata proprio per la loro specie, per le loro caratteristiche, quindi è pur sempre un animale, un cane. Quindi chiaramente noi siamo un po' egoisti, questo lo dobbiamo dire, vogliamo tenere un cane in città, non è proprio l'ambiente naturale suo. Però il cane si è abituato a tutto, ai cinesi, ai romani, ai giapponesi, a tutte le latitudini, quindi si può abituare anche a stare in città, ma con delle regole per lui, di cui dobbiamo avere rispetto proprio per il loro linguaggio. E forse i proprietari di cani, se imparassero a leggere qualcosa di più, qualcosa dei loro messaggi che quotidianamente, ogni momento loro ci mandano, farebbero una più bella vita loro e di conseguenza anche noi. Nel senso che un cane che è educato lo possiamo portare comunque e dovunque, è già una vittoria per il cane e per noi stessi, perché il cane deve essere un piacere, non deve essere la tortura. Molte volte vengono dei clienti e mi dicono: sì, la sera chi porta fuori il cane? Casa mia si svuota, chi va da una parte, chi dall'altra, perché è faticoso e quindi diventa un problema. Ecco, se noi impariamo ad educare i nostri cani a una convivenza sociale tranquilla, rispettiamo lui, rispettiamo noi stessi, rispettiamo la società, e sicuramente ne trarremo dei vantaggi tutti quanti.
Grazie a Massimo Perla, e rigiro la domanda qua in studio: chi porta la sera e la mattina presto, allora, il cane fuori?
Ovviamente, Tiziana, come dice Massimo Perla, cioè, scompaiono tutti quando c'è da portare il cane, però devo dire che durante il Covid c'era la fila per portare il mio chihuahua fuori, quindi questo chihuahua usciva una decina di volte al giorno, quindi ai miei figli lo portava mio marito, insomma erano tutti lì a fare la fila per uscire con il cane. Però in effetti è vero che il momento di portarlo fuori è un momento che nessuno vuole partecipare a questo momento, è vero.
Altro aspetto del rapporto uomo-animale, in questo caso animali domestici, ma comunque più in generale con l'animale, è la pet therapy.
Sì.
Sì, qui c'è la parola a Tiziana, che ha seguito questa parte del dibattito, però sì, questo è uno di quei, noi ne abbiamo parlato finora come animali di affezione, quindi fare compagnia, stare in casa, però questi animali
ricordiamo,
fanno anche...
cos'è la pet therapy?
Pet therapy è l'utilizzare degli animali, specialmente i cani o i gatti, insomma quelli che possono stare in un ambiente umano, per favorire le pratiche sanitarie di guarigione.
Beh, ad esempio in questo talk avevamo questa associazione che si chiama Forest Mile Onlus, loro al Bambin Gesù utilizzano dei cani per accompagnare i bambini, per esempio nelle terapie che devono fare, che alle volte sono ovviamente dolorose, sono fastidiose, sono lunghe, e questi cani riescono a calmare i bambini, riescono insomma a porli in un atteggiamento di grande tranquillità. Gli animali aiuta moltissimo anche per esempio nella compagnia degli anziani. Vediamo, no? Ci sono tanti anziani che hanno appunto il compagno, che sia un gatto, che sia un cane, un animale d'affezione che li aiuta a fargli compagnia, no? Quindi è un essere che comunque è in casa, con cui loro parlano, a cui loro si rivolgono, di cui si prendono cura. Prendersi cura di vuol dire anche cercare di stare bene in qualche modo, quindi veramente hanno una grandissima utilità nella società.
Ascoltiamo Sabrina Gasparri dell'Associazione Nazionale Utilizzo del Cane per Scopi Sociali.
La prima cosa che ci tengo a precisare è che siamo tutti professionisti, siamo tutte persone formate secondo le linee guida e tutti iscritti ai registri delle ASL, noi e ovviamente i nostri cani, che sono preparati fin da piccolini per entrare negli ospedali, nelle case di riposo, nelle scuole, in contesti diciamo dove c'è bisogno di migliorare la qualità della vita delle persone con disagio. L'ospedale Bambin Gesù di Santa Marinella è un ospedale dove ci sono bambini con problemi neuroriabilitativi, e lì all'interno andiamo una volta a settimana, un paio d'ore, e incontriamo i bimbi nella sala giochi, e la cosa più bella che mi piace dire è che ci aspettano dietro la finestra, dietro la porta, a vetri, non vedono l'ora che noi arriviamo e ci accompagnano dentro, vogliono portare il cane al guinzaglio per poter iniziare poi quelle due ore in compagnia. Cosa facciamo in quelle due ore? Giochiamo con loro, i bambini portano i cani a spasso in corsia. Una cosa molto carina che stanno facendo adesso, se ci sono dei bimbi nelle stanze che non possono uscire, non possono venire, mi dicono: Sabrina, andiamo alla nostra amica che non può venire, non può giocare con il cane, e quindi mi fanno andare lì per fargli fare una coccola, una carezza. Poi ecco, giocano, gli si tira la pallina, i cani vengono spazzolati, gli viene dato il biscottino, si gioca a nascondino, giochiamo a nascondino con loro, nascondiamo qualche cosa, i bambini vanno a nascondere, cerchiamo sempre di coinvolgerli e di fargli fare delle cose carine insieme ai nostri cani. I nostri cani ovviamente sono cani docili, cani addestrati, ma cani che amano il contatto, cioè quindi sono proprio delle caratteristiche che hanno loro, che poi noi ovviamente con l'educazione e l'addestramento abbiamo migliorato.
Grazie a Sabrina Gasparri. Mentre ascoltavamo questa rappresentante dell'Associazione Nazionale Utilizzo del Cane per Scopi Sociali, mi veniva in mente, perché ce ne sono tante, di persone che in casa hanno una teca con serpenti dentro.
Ecco, questo non è una cosa buona, cioè è una cosa assolutamente che non... io sono contraria, ovviamente, completamente, è normale che siamo...
Tra l'altro si tratta di animali anche esotici.
Ma quindi... no, ma poi in una teca, l'animale deve stare in natura, in libertà, ma non una cosa veramente che
qui andiamo,
è propriosa.
Andiamo un po' sulle sensibilità di ognuno di noi.
Esatto.
Io personalmente penso che qualunque animale che debba essere chiuso... Ci sono delle cose che sono legali e delle cose che sono illegali. Avere dei rettili in casa è legale, è legittimo per alcune specie, con alcuni allevatori, eccetera, eccetera, così come avere alcuni animali in casa. Io personalmente credo che qualunque animale debba essere rinchiuso in un recinto per stare con noi, vuol dire che non vuole stare con noi.
Esatto.
Andiamo avanti, perché si parla anche di diritti degli animali.
Sì.
E anche qua è immancabile una riflessione, perché il diritto dell'animale spesso viene calpestato da chi, per esempio, abbandona gli animali.
Esatto, abbandona gli animali, i canili sono pieni, ci sono oltre 130.000 cani nei canili. E 2 milioni di gatti che sono attualmente senza famiglia, e molto spesso perché appunto vengono abbandonati questi animali e sono così in libertà e chiaramente non è controllato nulla, e sono nel 2022 circa 80.000 animali sono entrati nei canili sanitari e nei rifugi, e soltanto uno su quattro ha trovato una famiglia che lo ha adottato. Quindi quello che consigliamo e che diciamo a gran voce è di andare nei canili, nei gattili, a prendere questi animali e non di comprarli, perché molto spesso succede anche che comprarli vuol dire che ci sono, ma non sempre tutti gli allenamenti, per carità, ci sono anche degli allevamenti che sicuramente saranno perfetti, però molto spesso questi animali arrivano dall'estero, fanno dei lunghi viaggi, vengono trattati anche in maniera molto non bella, quindi sicuramente andare a prendere un cane in un canile o un gatto in un gattile vuol dire salvare un animale da una gabbia e da una condizione non certo comoda, e invece ecco essere in una famiglia che apre le porte appunto a un essere che ha bisogno di noi.
Sì, qui va un po' sfatato il fatto che nel canile, nel gattile ci sono i randaggi, gli animali malati. È vero, c'è questo ed è ancora più meritorio per chi se ne prende cura. Però, per esempio, ci sono anche cani di razza che magari il padrone non aveva, l'ex padrone non aveva chi lasciarli prima di un trasferimento o per un decesso magari di un anziano signore che aveva un... quindi ci sono animali, 130.000 cani sono di ogni razza e
stiamo parlando di dati italiani,
di ogni età, di dati italiani, sì, sì. 130.000 cani in questo momento nei canili e nei canili di rifugio e 80.000 ogni anno che entrano. E bisogna far uscire.
Da cosa dipende questo numero così alto?
Ripeto, ci sono gli abbandoni, ma ci sono anche cani che rimangono senza padrone.
Migliaia di abbandoni.
Adesso arriva l'estate, Luca, lo sai, è un problema cogente.
Ma tu calcola che ci sono 7 milioni di cani.
Ma le nuove normative impongono anche sotto pelle delle targhette per riconoscere.
Sì, microchip si chiama, si mette sì sul collo del cane, nella parte alta del collo. In effetti poi il cane viene riconosciuto, insomma, con questo microchip.
Ma non sempre è possibile restituirlo, perché magari il padrone non c'è più, oppure si è trasferito e legalmente, diciamo, l'ha ceduto. Ci sono tantissime associazioni che favoriscono l'adozione di cani che non sono stati maltrattati o abbandonati, ma che sono rimasti senza famiglia per tante motivazioni. Pensiamo a tanti cani, per esempio, uno dei problemi dell'Emilia Romagna all'indomani dell'alluvione è stato che tanti cani e gatti hanno perso casa come i loro padroni, fra virgolette, e quindi sono stati dovevano essere ricollocati o da amici o parenti, ma chi non ha amici e parenti li affidava a associazioni, a canili, a rifugi.
Come vi spiegate che spesso cani, certamente anche di una certa razza, si rivoltano contro i padroni anche in maniera talvolta mortale?
Allora, intanto un cane è pur sempre un animale, è istinto, no? Un animale, ovvio. Sicuramente, come quello che ci dicevamo prima, è importante educare un cane, bisogna vedere il padrone anche come il padrone, il proprietario, chiamiamolo, come educa questo cane. Molto spesso l'aggressività di un animale dipende anche da come è trattato quell'animale. Magari viene tenuto alla catena, magari viene tenuto alle intemperie, non gli viene dato da mangiare quando lui ha bisogno di mangiare, magari viene istigato. Insomma, secondo me molto dipende da come viene, trattato un animale. Un animale, se è trattato con cura, con dolcezza, difficile, insomma, che si rivolti.
Abbiamo ancora
terribile.
Qualche intervento, lo ascoltiamo subito. Sì. Però una domanda: non so se avete fatto caso, ma oggi vanno molto di moda piccoli cani di piccola taglia, sì, che vengono tenuti in braccio, vengono portati tipo gatto nei treni, negli autobus, eccetera. Perché questa diffusione di cani di piccola taglia che sembrano poi dei peluche più che un cane?
Un po' risponde al fatto che noi viviamo in case piccole, se pensiamo rispetto al passato, quindi tendenzialmente, chiaramente, chi ha un monolocale, un bilocale, un trilocale, è difficile, anche responsabilmente non si mette in casa un cane di grossa taglia. Poi tendenzialmente c'è tutto un universo femminile che ha cominciato a prendere un cane come compagnia, mentre prima magari 30 anni fa, 40 anni fa era più un cane di famiglia che quindi poteva essere gestito da un po' tutta la famiglia. E quindi si sono anche sviluppati dei gusti personali, poi ci sono le pubblicità, le serie che magari pubblicizzano
anche la comodità. Prima dicevamo porta giù il cane, mio chihuahua che pesa 2 kg, io apro il balcone e la può fare sul balcone.
Banalmente c'è anche una ragione economica: dar da mangiare a un cane di piccola taglia è molto diverso.
Ma sono anche più le donne che preferiscono cani di piccola taglia.
Ma io non credo questo. Io credo che sia proprio un raddoppio dell'utenza del padrone dei cani, ecco questo che volevo dire. Come quando una volta, insomma, quando io ero bambino, difficilmente, per esempio, le donne guidavano, quindi in famiglia c'era banalmente una sola automobile. Adesso che siamo in una società paritaria, o almeno nelle intenzioni, ci sono due macchine per famiglia, anche perché gli adulti della famiglia hanno tutte le loro esigenze, e quindi anche nella scelta del cane può esserci questa componente.
Torniamo all'importanza delle adozioni. Abbiamo delle voci, Tiziana?
Sì, abbiamo delle voci da ascoltare e poi ascoltiamo appunto anche Paola Rivetta, Jimmy Ghione, che ci hanno aiutato a diffondere, e Arianna Fioravanti di OIPA, che è l'Organizzazione Internazionale della Protezione Animali, che ci ricorda proprio quanto, come la dignità e il rispetto per la vita è dovuto a tutti gli animali, non solo a quelli d'affezione.
Però noi ovviamente siamo e appoggiamo tutte le campagne che possano portare ad adottare questi cani, perché il cane non è moda, il cane è amore, no. Ricordiamolo.
Vuol dire sì che Striscia ha avuto questa grande intuizione tanti anni fa di prendere i cuccioli e metterli sulla scrivania, no? È stata davvero una prima volta, non si era mai visto.
Cuccioli presi dai canili,
certo, assolutamente. Cuccioli senza famiglia.
Ma questo è un esempio proprio per agevolare e per tenere alta l'attenzione sul fatto appunto che i cani si possono adottare e i canili devono essere, diciamo, presi ad esempio, nel senso di andare lì e prendere un cane e portarlo a casa.
Bene, noi siamo in conclusione di questo nostro spazio. Tiziana.
Io volevo ricordare anche che c'era anche Lorenzo Botti e il cane Kim, capo reparto dell'unità cinofila dei Vigili del Fuoco, no? Che ricordiamoci che questi animali, che questi cani sono di una grandissima utilità. Kim è stato il cane che è stato a Rigopiano, che ha fatto terremoto dell'Aquila, insomma cani che salvano veramente decine e decine di persone, quindi io credo che insomma sono dei compagni di vita molto importanti e vanno trattati con grande rispetto.
Giuliano,
sì, io volevo dare un numero che abbiamo già dato in passato, che parlando di cani ci sono 7 milioni di cani in Italia, un numero simile di gatti. Noi dovremmo considerare questi esseri, poi ce ne sono tanti altri, per esempio non abbiamo parlato dei cavalli, degli asini, degli animali da fattoria, però questi animali che hanno non solo un ruolo affettivo ma anche un ruolo sociale, l'abbiamo visto con la pet therapy, adesso si è accennato appunto ai cani delle forze dell'ordine, delle forze di soccorso, sono animali che fanno un lavoro gratuitamente tra l'altro, quindi si discute molto di dare loro personalità giuridica. Ora, se questo è giusto o no è un discorso forse etico e anche sociale, però sicuramente hanno dignità e hanno il diritto ad essere trattati come esseri viventi, a prescindere se siano senzienti o no.
Senzienti.
Esatto. Sì, ma anche, voglio dire, se anche non lo fossero senzienti, ma perché li dobbiamo trattare male?
Esatto.
Noi chiudiamo qua. Io ringrazio Tiziana Tuccillo, Giuliano Giulianini, tra poco l'informazione della Radio Vaticana. Grazie anche per la parte tecnica a Gustavo Messina, a Stefano Sparro, da Luca Collodi. Grazie e ancora buon ascolto della Radio Vaticana.